parte mia. Siamo tutti accaldati, ma va bene, è che estate. Apriamo la nostra scrittura nel capitolo 10 di Giovanni. Vi trattengo a lungo su questo capitolo. È già la terza predicazione che con quella di oggi facciamo su questo capitolo. E siamo nei versetti da 25 a 30. Giovanni da 25 a 30. E leggo. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio, sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se sei tu il Cristo, diccelo apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto, e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirli dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno». Il capitolo 10 di Giovanni avanza la linea temporale del ministero di Gesù e ci dice che dall'autunno ci siamo spostati all'inverno. E in qualche modo avanza anche il ministero di Gesù, cioè quello che lui fa. E adesso si trova alla festa della dedicazione, una festa che ricordava la benedizione che Dio aveva accordato al popolo ebraico molti anni prima, precisamente nel 164 avanti Cristo, quando aveva liberato o ristabilito, se vogliamo così dire, il Tempio di Gerusalemme. In quel periodo, infatti, gli ebrei erano sotto il dominio di un'altra nazione, sotto i greci, e il re greco Antioco Epifane aveva sconsacrato il Tempio facendo dei rituali impuri, degli idoli, facendo delle lodi agli idoli pagani. E un uomo, un giudeo di nome Giuda Maccabeo, era riuscito in qualche modo a scacciare i greci e a ristabilire la lode al Signore. E così c'era questa festa, la festa della dedicazione, una festa che ancora oggi il popolo ebraico ricorda con il nome della festa di Hanukkah. E Giovanni ci fa notare che in quel periodo era inverno. E probabilmente non solo per segnarci le condizioni climatiche come me, che quando ho aperto ho detto che caldo che fa, naturalmente estate, probabilmente non solo per sottolinearci questo aspetto, ma per farci capire un po' il clima di freddo che soffiava su Gerusalemme in quel tempo, il clima di incredulità che segnava le persone in quel momento. E Gesù passeggiava, ci dice Giovanni, nel Tempio, sotto il portico di Salomone, cioè il colonnato che circondava il Tempio, e a questo punto alcuni capi dei giudei gli si fecero attorno e gli dissero. Ora, la parola greca gli si fecero attorno ci descrive che queste persone non erano semplicemente andate lì vicino per porre una domanda, ma lo stavano pressando. In Apocalisse 20, quando si parla del dopo millennio, eccetera, viene descritta come un termine che ha il sapore militare. Noi leggiamo in Apocalisse 20: e salirono dalla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta. Cioè, si fanno vicini a Gesù e lo spingono, lo pressano un po' da tutti i lati, e questo termine un po' sottolinea l'intensità della domanda che gli pongono. Hanno una questione urgente da risolvere e vogliono sapere che cosa Gesù dice. Fino a quando? Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Non so se cogliamo la forza della passione, del tormento in queste persone. Fino a quando terrai in sospeso la nostra anima? Sei tu il Cristo che doveva venire? Diccelo apertamente, versetto 24, diccelo apertamente. Ora, finora Gesù pubblicamente non aveva detto di essere il Cristo o il Messia, e c'era una ragione ben specifica per cui non l'aveva detto. Non l'aveva detto perché questo termine, il Cristo, il Messia, era un termine carico di aspettative per il popolo ebraico, era un termine dai connotati politici molto forti, questo messia che doveva venire nell'aspettativa del popolo, era un messia che avrebbe dovuto liberare, un po' come Giuda Maccabeo aveva liberato Israele dalla dominazione ellenica nel 164 a.C. Adesso questo nuovo messia, questo messia atteso, doveva liberare il popolo di Israele dalla dominazione romana. E Gesù dice, apertamente non l'ho detto, ma eppure con i discepoli, cioè in occasioni private, quando era solo con discepoli, lo aveva detto anche chiaramente. Vi rimando, se volete, a Giovanni 4:26 e a 6:69. E la risposta che Gesù dà ai leader, a questi che gli pongono questa domanda così urgente, sottolinea una delle più grandi dottrine della grazia, e cioè quella dell'incapacità naturale dell'uomo peccatore di credere. La scrittura, vedete fratelli, ci dice che il problema dell'uomo non è quello che non ha fatto la scelta giusta e non si è ravveduto dal peccato. Certo, questo c'entra, ma il problema ci dice che l'uomo è incapace di credere, non ha una capacità per poter credere. Come scrive Paolo, voi eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, Efesini 2. Non c'è speranza per un morto se non che un miracolo. Non c'è speranza. Tutto quello che può fare un morto per la propria salvezza è nulla, perché va al di là della sua capacità, è semplicemente morto. E Gesù lo dice, ne parla di questa incapacità di questi capi religiosi di poter credere. Dice, ve l'ho detto e voi non credete, versetto 25. Anche se Gesù, cioè, non aveva detto pubblicamente io sono il Messia, io sono il Cristo atteso, però aveva fatto dichiarazioni e aveva avuto atteggiamenti concludenti che potevano portare solo a una conclusione, a una direzione. Gesù aveva detto di essere il Figlio di Dio, lo aveva detto in Giovanni 5, lo aveva detto in Giovanni 9, aveva detto di essere il Figlio dell'uomo, in Giovanni sempre 5 e nel capitolo poi 6, un titolo quest'ultimo, Figlio dell'uomo, che era chiaramente un titolo messianico, e ci si poteva aspettare questo. E poi ancora, aveva detto di essere il pane della vita, capitolo 6, aveva detto di essere la luce del mondo, capitolo 8, aveva fatto, si era appropriato del titolo Io Sono, un titolo che richiamava chiaramente l'idea di Dio che aveva parlato a Mosè nel pruno ardente, in Esodo. Aveva detto queste cose, eppure non credevano. E perché allora i discepoli, davanti a queste dichiarazioni, invece credevano che lui era il Messia? Perché? E poi c'erano anche le sue opere che testimoniavano di lui. E questa era la loro finalità. Gesù dice, le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, versetto 25. I miracoli di Gesù adempivano molte profezie del Vecchio Testamento che potevano esistere solo in relazione al Messia. Vi ricordate il dubbio che avevano anche gli stessi discepoli di Giovanni? Ma sei tu quello che doveva, di Giovanni il Battista, ma sei tu quello che deve venire, oppure ne dobbiamo aspettare un altro? E Gesù che cosa dite? Beh, raccontate al Battista che cosa avete visto, che i ciechi recuperano la vista, che i zoppi camminano, che la giustizia di Dio è annunciata. Queste sono parole che richiamano ancora il profeta Isaia, e questo adempimento di queste parole doveva essere sufficiente. Questa è la finalità, d'altronde, dei miracoli, è stato sempre così. Eppure queste persone non credono. E il culmine che Gesù sottolinea dell'incredulità di questa persona lo troviamo nel versetto 26. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Ora, fratelli, questa è un'affermazione molto importante, perché noi tendiamo a leggerla al rovescio, noi tendiamo a capovolgerla, noi tendiamo a invertire l'ordine in questo modo: non siete mie pecore perché non credete. Cioè, come se la fede, il credere, fosse quello che ci qualifica come pecore. Gesù non dice assolutamente questo. Gesù dice che queste persone non sono sue pecore, e il fatto di non essere sue pecore determina la loro incredulità. Non credevano perché la loro natura era oscurata, indurita dalla depravazione totale dell'uomo, dalla nostra integrale corruzione a causa del peccato. Gesù afferma: non siete delle mie pecore. Quindi non erano rigenerati. E ciò nonostante, Dio non limita la responsabilità di queste persone. Il fatto di non essere fra le pecore di Gesù non scusava la loro responsabilità, ma piuttosto li incolpava, li rendeva responsabili. E la risposta di Gesù, oltre a parlarci di questa incapacità dell'uomo naturale di credere in Dio, ci dice però alcune cose che sono molto importanti e preziose per noi come credenti. Beh, in primo luogo ci dice che noi siamo membri del gregge di Cristo, non per il fatto che crediamo. Noi non siamo fratelli salvati a motivo della nostra fede. Noi non ci salviamo credendo in Cristo, piuttosto Dio ci salva attraverso il dono della fede. Lo abbiamo letto poco fa in Efesini, ve lo rileggo. Infatti, è per grazia che siete stati salvati. E per grazia, questa è la causa della nostra salvezza, la grazia meritata di Dio, come? Mediante la fede, che però non viene da voi, è il dono di Dio. Non in virtù di opere, affinché nessuno si vanti. Il dono di Dio è la fede, è lo strumento attraverso il quale ci appropriamo della grazia del Signore. Noi crediamo perché siamo stati salvati, perché siamo stati ammessi ad entrare nel gregge di Cristo per la sovrana misericordia di Dio. Infatti non potevamo entrare, non potevamo ascoltare, non potevamo ascoltare quelle parole del Signore finché Lui non ha aperto i nostri occhi. E Lui lo dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono, versetto 27. Finché non c'è quest'opera di rigenerazione nella vita del credente, non c'è possibilità di salvezza, non c'è possibilità di ascolto. La nostra salvezza non si fonda sulla nostra fede, ma sulla grazia di Dio in Cristo, che ci chiama ad essere sue pecore. Considerate questa semplice domanda: perché il cristiano crede e tante altre persone non credono? Perché? Perché il credente, cioè voi o me, siamo di natura spirituale diversa dagli altri? Perché siamo più sensibili? Perché siamo più capaci degli altri, più con delle antenne più alte per captare i segnali della grazia di Dio? Assolutamente no! Assolutamente no! Paolo lo dice in modo categorico, Efesine 2:1. Dio ha vivificato anche voi, cioè i credenti. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Non c'è distinzione di sorta per l'uomo naturale. Siamo tutti corrotti e privi della grazia di Dio. Siamo tutti in uno stato di morte. E un morto, fratelli, non fa nulla se non giacere in una bara. Non ci sono altre cose che può fare. Può essere lì finché non viene toccato da Dio. E Dio ci dà questo dono. Dio ci dà questo dono della vita eterna. Un dono che non potremmo apprezzare se non a causa della nuova nascita. Lo aveva detto in modo chiaro ancora Gesù a Nicodemo in uno dei primi incontri di questo Vangelo, Giovanni 3:3, in verità ti dico, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E poiché si tratta di un regalo, questa salvezza è un dono gratuito. Un regalo non è qualcosa che abbiamo il diritto di ricevere. Dio non è obbligato a dare qualcosa ai peccatori. Per sua grazia però Lui sceglie di darci la vita eterna. Vedete, il regalo di Dio non è come il regalo che dicono di non volere le nostre mogli o le nostre figlie, che ti dicono no, non voglio niente, invece poi se non dai niente ti accorgi quanto costa. No, non è così il dono di Dio. Il dono di Dio è veramente immeritato, è veramente gratuito. Boyce si esprime in questi termini: se la salvezza fosse guadagnata, si tratterebbe di un salario. Se la salvezza fosse meritata, si tratterebbe di una ricompensa. Ma la vita eterna non è nulla di tutto questo, essa è un dono, il che significa che origina esclusivamente nella benevola volontà di Dio verso gli uomini. E lo ripeto, e lo rileggo, Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, la fede, ma è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Parlando delle dottrine della grazia, che qualcuno anche chiama il 5 punti del calvinismo, ma non voglio parlare di calvinismo oggi, oggi voglio rimanere sulla scrittura, su quello che troviamo scritto qua. In questi versetti di Giovanni 10 troviamo un sunto meraviglioso di queste dottrine. In primo luogo Gesù ci dice che le mie pecore, e qui il riferimento è chiaramente all'elezione, e Gesù lo sottolinea, casomai ci fosse scappato, dicendoci che il Padre me le ha date. Le mie pecore sono tali perché il Padre me le ha dati. Cioè io non so come lo leggete voi questi versi, ma io vedo qui la sovranità di Dio, la scelta di Dio incondizionata nei nostri confronti. Non c'è altro modo, non c'è altro modo per poterlo leggerlo. Ed essi ascoltano la mia voce, e questa è la chiamata efficace. Cioè queste pecore che sono state date dal Padre a Gesù non fanno altro che quello che devono fare, cioè ascoltano la voce del Signore. Ed io le conosco, dice Gesù. Questa non è altro che la giustificazione. Non siamo estranei a Cristo, non siamo estranei a Dio, ma Lui ci conosce, ci giustifica, ci accetta. E poi, ancora, esse mi seguono. Questa è la santificazione. Come ogni buon pastore, cosa fa Gesù se non guidare le sue pecore verso sentieri di giustizia, Salmo 23. E poi ancora, do la mia vita eterna. Do loro la vita eterna e non periranno mai. Qui è ancora il riferimento alla glorificazione, cioè alla nostra futura destinazione. Come ogni buon pastore, il desiderio delle pecore è quello di abitare nella casa del Signore per lunghi giorni. Ancora il Salmo 23 che fa eco a queste parole che abbiamo lette. Ecco le dottrine della grazia affermate da Giovanni nel capitolo 10. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai. La salvezza, fratelli, è la più grande notizia che l'uomo, la salvezza per grazia è la più grande notizia che l'uomo possa ascoltare. Noi non possiamo guadagnarci la salvezza perché le nostre buone opere non possono cancellare il senso di colpa che noi abbiamo davanti a Dio. Noi non possiamo comprarci la salvezza perché non abbiamo nulla da poter dare in cambio a Dio per poterla acquistare. Non abbiamo alcun diritto per avere la vita eterna, visto che come condizione umana siamo tutti morti nel peccato a motivo di Adamo e di quello che lui ha fatto. Eppure c'è speranza, eppure c'è possibilità della vita eterna. Perché? Perché Dio ce la dà come un dono. Come un dono immeritato. E come otteniamo questo dono? L'abbiamo un po' detto, l'abbiamo un po' letto anche da Efesini, ma come otteniamo questo dono? Otteniamo questo dono attraverso la fede in Gesù Cristo. Paolo spiega questo con queste parole. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha stabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo avuto tolleranza verso i peccati commessi in passato. Siamo in Romani 3, versetti 23 e 25. Cosa voleva dire Paolo con queste parole? Noi abbiamo fatto nostro questa propiziazione che Dio ci ha dato in Cristo attraverso la fede. E cosa voleva dire? In modo concreto, a mio avviso, traendo spunto dal brano di Giovanni 10, tre cose semplici. Il primo elemento è la fede delle mani, di cui ci parla questo testo. La fede delle mani. Io do loro la vita eterna, dice Gesù. E la fede non fa altro che prendere questo dono e accettarlo. La fede non si rammarica per il fatto che non può fare nulla per conquistare la propria salvezza, non recrimina nei confronti di Dio per dire ma io posso fare in qualche modo qualcosa per avere la vita eterna. La fede semplicemente prende questo dono e lo accetta. Questa è la fede delle mani. Qui c'è il dono, qui c'è Gesù Cristo, fallo tuo, devi semplicemente credere. Questa è la fede delle mani, ma poi c'è la fede dell'orecchio, fratelli, c'è la fede dell'orecchio. E questo è il nocciolo della risposta che Gesù dà alla domanda di questi capi religiosi. Loro erano andati lì per dirgli: toglici dalle spine, facci sapere se tu il Cristo oppure no. E Gesù l'ha detto, e Gesù gli risponde: ve l'ho detto, e voi non credete. Il punto è che non avevano un orecchio di fede tale da poter comprendere le parole del Signore, non riuscivano a capire. Non era questa invece la natura della fede per il vero credente. Perché lui è una pecora, e le mie pecore, dice, ascoltano le mie voci, hanno un orecchio affinato, un orecchio che è stato risvegliato, che ascolta quello che viene detto. C'è una fede delle mani che prende questo dono, c'è una fede dell'orecchio che ascolta quello che questo dono, quello che Dio ci dice in lui, e poi c'è una fede del piede. E mi seguono, aggiunge Gesù, versetto 27. E questo è l'aspetto che costituisce il banco di prova della nostra, del nostro credere. Dici di essere un credente? Dici di essere un discepolo di Cristo? Quindi stai obbedendo ai suoi comandamenti. Perché le pecore, oltre che ascoltare, seguono. Oltre che a prendere il dono con le mani e a credere con le orecchie, seguono con i piedi, con le azioni. C'è una vita di coerenza. Ti impegni ad imitare l'esempio di Gesù? Sei più simile in lui in umiltà, amore e santità? Ai giorni di Gesù i pastori, i pecorai, marchiavano le pecore con un anello all'orecchio. Gesù ci dà due segni. Ci dà un segno all'orecchio e un segno al piede. Ciò che crediamo e come viviamo ci identifica come pecore di Cristo o come qualcuno che non fa parte del suo gregge. Cosa crediamo e come viviamo? Se le mani hanno ricevuto il dono della vita eterna, se le nostre orecchie hanno sentito e creduto, e se i nostri piedi camminano in coerenza a quello che proclamiamo, allora possiamo essere sicuri di essere dei figli di Dio, di essere delle sue pecore e di avere la vita eterna. E c'è qualcosa di meraviglioso in questo. E Giovanni lo dice, e Gesù lo dice più che Giovanni: io do loro la vita eterna, dice Gesù, e non periranno mai. Nessuno le rapirà dalla mia mano. Ora, è una dichiarazione disarmante, è una dichiarazione semplice. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Io mi chiedo come davanti a una dichiarazione così semplice si insista in molti ambienti ancora ad affermare che un vero credente può perdere la salvezza. Non può un vero credente perdere la salvezza. Per sua stessa natura, la vita eterna non può essere persa, perché se è eterna, non perdi qualcosa di eterno, altrimenti non sarebbe eterno, sarebbe per un periodo lungo, ma non eterno. Ma non è così, dura per sempre. È vero che ci sono dei falsi discepoli, i quali sono in mezzo al popolo, al gregge del Signore, che arrivati a un certo punto si allontanano. Ma il fatto che questi si allontanano testimonia nient'altro che quella che era la loro condizione, cioè che non erano mai appartenuti al gregge di Dio. Giovanni lo dirà, lo leggeremo poi dopo. La vita eterna è un dono. E un dono non viene mai chiesto indietro. Altrimenti non sarebbe un dono. Non so se voi avete fatto dei doni a qualcuno, anche in famiglia, e poi dopo un po', ascolta, ridammalo dai, te lo ridò il prossimo anno, oppure alla prossima occasione. No, i doni non si chiedono indietro. E Dio non cambia. E Paolo dice che i doni e le vocazioni di Dio sono irrevocabili, Romani 11:29. Per cui se sei sicuro di essere una pecora del Signore, sei sicuro di esserlo per sempre. E purtroppo noi facciamo fatica a digerire questa dottrina, questa verità. Non è una dottrina banale, fratelli. Io vi invito, ora noi come Chiesa, faccio una parentesi, noi come Chiesa abbiamo una confessione che è di 10 punti, diciamo quella light, che trovate anche nel nostro sito, che è quella che ci permette di avere comunione gli uni e gli altri, sebbene non ci conosciamo abbastanza, perché definisce un po' il perimetro della fede cristiana. Ma se poi vogliamo conoscerci meglio, e se poi vuoi impegnarti in qualche modo in un ministero più o meno pubblico di qualche tipo all'interno di questa comunità, noi chiediamo che ci sia un'adesione alla Confessione di Fede Battista del 1689, che trovate nella homepage del nostro sito e che potete scaricare. E la nostra Confessione di Fede Battista tratta molti di questi punti delle dottrine della grazia, e all'articolo 17 parla proprio di un tema che adesso vado poi a continuare, che è quello della perseveranza dei santi, cioè una volta salvati, salvati per sempre. Se pensi di impegnarti in questa comunità, ti invito a leggere attentamente quel documento, perché non ci potranno essere opinioni diverse su questi aspetti. Non potranno esserci. E stavo dicendo, chiudo la parentesi, che noi abbiamo dei dubbi su questi argomenti. E allora Gesù sovviene ai nostri dubbi facendo lui stesso una promessa. Non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Questa nostra certezza è accompagnata con una promessa che il nostro Signore stesso fa. Lui stesso si impegna in qualche modo a mantenerci fermi. Noi cristiani, come chiunque altro, possiamo perdere tante cose in questa vita. Possiamo perdere del denaro facendo degli investimenti sbagliati, possiamo perdere il lavoro, possiamo perdere la posizione sociale, la posizione economica, la stima, il comfort, le amicizie, le relazioni, anche quelle più importanti, quelle più care. E a meno che Gesù non ritorni prima, perderemo anche la nostra vita fisica. Moriremo, cioè. Ma non potremmo mai perdere la vita eterna, perché Gesù in qualche modo si è impegnato per questo. E sapete perché? Perché Gesù è un sacerdote che non è un sacerdote secondo quelli del Vecchio Testamento, di vecchio stampo, i quali dormivano e sonnecchiavano e si alternavano e duravano per un certo punto. No, Gesù è un sacerdote eterno. E in Ebrei noi leggiamo questo, Ebrei capitolo 7. Inoltre, quelli, cioè i precedenti sacerdoti, sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli invece, cioè Gesù, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Leggete attentamente. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive per sempre, per intercedere per loro. Amen. Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che egli intercede per loro. Morris, Leon Morris, un commentatore, diceva che le nostre speranze sono un po' come una partita a dama. Alcune volte vanno bene e alcune volte vanno male. Alcune volte vinciamo e alcune volte perdiamo. Ma non è questa la speranza della nostra salvezza. La cosa meravigliosa della vita eterna è che essa è assolutamente sicura, perché Gesù tiene i suoi nella solida presa delle sue mani. Gesù ci tiene nelle sue mani e nessuno potrà mai perire. E se il ministero di Gesù, cioè quello che lui adesso fa alla destra di Dio Padre intercedendo per noi, è già un motivo di grande consolazione, e nonostante ciò non ci basta, Gesù rincara la dose dicendo qualcosa in più. Il Padre mio, versetto 29, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Cioè, non so se vi siete resi conto del passaggio, ma noi siamo nelle mani di Gesù e le mani di Gesù sono nelle mani del Padre. Chi altri potrebbe scassinare quelle mani? Le mani del Padre e le mani di Cristo, laddove noi siamo. Chi? Nessuno. E che cosa è compreso in questo nessuno? Che cos'è che comprende questo nessuno? Beh, sicuramente comprende il tempo, perché il tempo non ha rilevanza nei confronti di Dio, essendo Egli stesso eterno ed immutabile. La morte è inclusa, perché Dio è colui che dà la vita, è il donatore della vita stessa. Il peccato è incluso, neanche il peccato può separarci da Cristo può separarci da Dio. Perché? Perché Dio lo ha vinto definitivamente alla croce attraverso il suo figliuolo e il sangue che lui ha dato e l'ha risuscitato dopo tutto dai morti. Non può esserci vittoria più lampante di questa. Anche la morte, il peccato è incluso. E cosa dire dei poteri terreni, di re, generali, oppure semplici amministratori di aziende, di imprese? Possono questi separarsi dall'amore di Dio? Assolutamente no. E cosa dire ancora dei poteri spirituali? Possono separarsi dall'amore di Dio? Assolutamente no, perché Dio stesso fissa un limite al potere di Satana e dei suoi emissari. Lui non potrà andare oltre quello che Dio gli ha permesso. Anche noi stessi siamo inclusi in quel nessuno. Anche noi stessi non potremmo separarci dall'amore di Dio. E l'apostolo Paolo, nel momento in cui incomincia a riflettere su questi argomenti, è quasi come catturato dalla gioia. È preso dalla gioia e del sapere che ogni credente è sicuro nella grazia di Dio. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Lui chiede. Chi? Ditemelo. Ne conoscete qualcuno che potrà separarsi dall'amore di Dio? Io spero che tutti noi conosciamo la risposta dell'apostolo Paolo in Romani 8, 38 e 39. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Per quanto noi possiamo attraversare delle difficoltà, per quanto noi possiamo avere dei momenti di sconforto e di dubbio, essere nelle fatiche e nei dolori, abbiamo sempre un motivo di gioia nel Signore, perché nulla potrà toglierci della vita eterna. Nulla, nulla, nessuno, nessuna cosa. Che meravigliosa dottrina! Ma a questo punto resta una domanda, che è la fondamentale. Ma io come posso sapere di essere una pecora di quel gregge o no? Come posso sapere di essere una pecora di quel gregge o no? Perché quello che noi vediamo è gente che ci frequenta, è gente che frequenta la chiesa locale, la chiesa visibile, ma che poi è arrivato a un certo punto è come le meteore. Appaiono e scompaiono. Ci sono per un tempo e poi spariscono. E Giovanni, l'Apostolo Giovanni parlandone nella prima lettera, dirà: sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò non è avvenuto, perché fosse manifesto che non sono tutti dei nostri. Ma allora, come faccio a sapere se sono uno che rimane o uno che, arrivato a un certo punto, abbandona? Come faccio a togliere questo dubbio? Non è banale, eh? L'esempio classico che viene dato è quello di Pietro con Giuda. Di Pietro con Giuda. Entrambi erano dei discepoli, almeno esteriormente. Uno però alla fine persisterà nella fede e onorerà con la sua vita e la sua morte il Signore stesso. L'altro invece finirà da suicida. Come posso sapere se sono un Pietro o se sono un Giuda? L'ho detto, non è banale. Perché non possiamo fare riferimento ad una semplice affiliazione con Gesù o con la sua chiesa locale. Perché? Perché entrambi, sia Pietro che Giuda, erano con Gesù. Però in più occasioni ci viene detto che Pietro fece una confessione di fede, una pubblica confessione di fede che Gesù riconosce come venire da Dio. Aveva tanti errori, lo vedremo. Però in alcuni momenti ci viene detto questo, che né carne né sangue gli avevano rivelato quelle cose, ma Dio stesso. E allora la mia domanda su come posso sapere se sono un Pietro o un Giuda è questa. Hai fatto una professione di fede pubblica? C'è una chiesa locale che ti ha riconosciuto come un vero credente? Oppure ti stai accontentando semplicemente di frequentare qualcuno? Come una specie di club, quello è il club della domenica, il club religioso della domenica. Qual è? Sono dei piccoli segnali che ci aiutano a dare la risposta. Ti stai impegnando seriamente per il popolo di Dio e per Gesù stesso nel discepolato? Non possiamo neanche dire che la differenza fra Pietro e Giuda deriva dal fatto che uno ha peccato e l'altro no. Perché non è così. Entrambi hanno sbagliato, entrambi hanno peccato. Di Giuda ci viene detto che aveva la malsana abitudine ogni tanto di andare a prendere dei soldi dalla cassa comune dei discepoli. Ma troviamo anche Pietro, il più delle volte, in mezzo ad errori e divisioni causati quasi sempre dal suo orgoglio. Eppure Pietro fa dei passi verso il ravvedimento. Di Giuda non sentiamo nulla di questo. E Giovanni ci dice, infatti, ci dà un indizio per capire come noi siamo messi. Chiunque rimane in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Fratelli, noi sbagliamo. Il punto di differenza fra Giuda e Pietro non è che uno pecca e l'altro no. Entrambi peccano, entrambi hanno sbagliato. Ma uno ha perseverato nell'errore e l'altro no. E io allora ti pongo questa domanda, se vuoi capire di che pasta sei fatto. Che cosa fai tu del peccato? Come lo tratti? Di quelle circostanze che riconosci come dei peccati che la Scrittura chiaramente indica come tali, cosa fai? Passi avanti? Oppure pratichi il ravvedimento? Oppure pratichi il pentimento? I tuoi pensieri sono sempre più modellati da Cristo, dall'essere un suo discepolo? Vedi in te pensieri di grazia, di giustizia e di verità? E infine non possiamo dire neanche che la differenza fra Pietro e Giuda era il fatto che uno ha tradito Gesù e l'altro no. Perché entrambi l'hanno tradito. Giuda l'ha tradito ai capi religiosi per pochi spiccioli e poi è andato a impiccarsi, a suicidarsi. Pietro l'ha tradito per ben 3 volte prima che il gallo cantasse, la notte stessa in cui Gesù fu arrestato. Entrambi l'hanno tradito. Però l'uno è andato a suicidarsi, l'altro invece ha pianto amaramente e poi è stato riabilitato dal nostro Signore. Se hai fallito, o se hai addirittura rinnegato il Signore, cioè se ti sei allontanato da una comunità locale, in qualche modo, cosa stai facendo adesso? Continui? Vai al pentimento o persisti nel suicidio spirituale? Cosa stai facendo? È importante quello che facciamo, fratelli. È importante quello che facciamo se vogliamo capire chi effettivamente siamo. Possiamo essere sicuri della nostra salvezza eterna solo attraverso una fede presente e viva in Gesù Cristo. Come Gesù dice, le pecore sono quelle che accettano il dono della salvezza, che ascoltano la sua voce e che oltre questo lo seguono. Per quanto sciocco, imperfetto possiamo essere, ti ritrovi a sufficiente in questa descrizione che il Signore ti dà? Uno che accetta il dono, che ascolta e che soprattutto si impegna nel seguire il Signore quello che lo ha detto? Se non hai accettato il dono di Dio, cioè Gesù Cristo morto per te sulla croce, se non hai ascoltato la sua voce e se non lo stai seguendo, questo è il momento giusto, il momento opportuno per pensare alla tua vita, cioè per darla a Lui, per veramente arrenderti. Ma se questa immagine di uno che accetta, di uno che ascolta, di uno che segue, ti descrive abbastanza fedelmente, allora puoi essere sicuro che non potrai mai essere rapito dalle mani del Signore, quant'anche capitano cose terribili nella nostra vita. Siamo salvati e sicuri nelle sue mani. Quale maggiore incoraggiamento ed incentivo possiamo avere per spendere la nostra vita alla sua gloria e al suo servizio? Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi vogliamo venire davanti a Te quest'oggi. Signore, io voglio presentare ancora davanti a Te quelle persone che semplicemente stanno vivendo una vita di affiliazione ad una comunità locale, ma senza aver preso una forte decisione per Te. Signore, vorremmo che quest'oggi, Signore, altre pecore venissero aggiunte al Tuo gregge. Altre pecore Tu possa dire di loro, sì, questa è una mia pecora. altre pecore, Signore, possono con le loro mani prendere questo dono nella loro vita, che con le loro orecchie possono ascoltare e dire che sono delle pecore che seguono, che ancora seguono quello che tu dici. Signore, noi ti ringraziamo per l'opera di Gesù Cristo che è perfetta, e noi chiediamo, Signore, quest'oggi che tu possa dare il dono della salvezza ancora a quanti si trovano in una ricerca sincera di te e del tuo figliuolo. Signore, ti ringraziamo prima per queste verità. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ci hai chiamati a te, perché la tua voce si è fatta sentire nella nostra vita e ha creato, Signore, qualcosa che noi non potevamo aspettarci. Signore, ti ringraziamo che tu ancora porti avanti questa opera e la porterai avanti per sempre. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare per il fatto che noi siamo nelle tue mani, che la nostra salvezza non dipende dal nostro impegno, dalla nostra costanza, dalle nostre capacità, ma che sei tu colui che ci tiene e dalle cui mani non potremo mai essere rapiti. Signore, ti ringraziamo, Signore, perché oltre a quello che tu fai, alla tua intercessione per noi alla destra del Padre, Signore, che tu che non dormi e non sonnecchi, ma che puoi salvare perfettamente e compiere appieno l'opera che hai iniziato, ti ringraziamo che il Padre ancora è presente e sostiene anche lui con le sue mani la nostra vita. Signore, per quanti ancora hanno dubbi di quello che sono, Signore, che possono essere risolti. Signore, che possiamo guardare ciascuno di noi nella nostra vita quello che facciamo con l'ascolto, con il peccato, con le circostanze che ci travagliano. Signore, fa che possiamo avere frutti degni del ravvedimento, ciascuno di noi, affinché possiamo essere delle tue pecore, che ti onorano, che ti servono e che ti stimano. Nel nome di Gesù, noi ti preghiamo questo. Amen.
Ci alziamo in piedi.